Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, ci occupiamo di libri, di quelli che li amano, di incontri tra autori e lettori. Inizia domani fino al 9 settembre il Festival della Letteratura di Mantova, ormai un appuntamento tra i più importanti in Italia per questione di libri. Abbiamo in linea da Mantova Marzia Corraini del comitato organizzatore, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
A che numero siamo arrivati per questa manifestazione?
16, siamo adolescenti.
Sì, è vero. E quindi in un'età fresca in cui i desideri di fare molto altro ancora in questo ambito sono numerosi, vero?
Assolutamente sì, abbiamo ancora tempo per crescere e per maturare.
Siete già cresciuti molto, sono moltissimi gli appuntamenti in programma, ma diciamo subito qual è l'idea che sta dietro questo festival in un'Italia che prolifera, dobbiamo dirlo, di festival anche di questo genere.
Certamente questo è vero, però più ci sono manifestazioni legate alla cultura, credo che meglio vada per tutti. Noi abbiamo iniziato questo festival 16 anni fa, come abbiamo detto poco fa, e allora era uno dei pochissimi festival con queste modalità di uso, diciamo, del libro, dell'incontro, eccetera, eccetera. Da noi sono partiti in tantissimi, noi ne siamo felici, alcuni sono veramente bellissimi festival. Noi in qualche maniera ci manteniamo questa primogenitura e tutti gli anni cerchiamo di, senza sconvolgere, cambiare e quindi anche trovare delle formule nuove. Una volta forse per noi era abbastanza avere l'autore, l'incontro, togliere le formalità come abbiamo fatto all'inizio. Adesso abbiamo ragionato su retrospettiva su un autore, quest'anno questo grande Orlando in festa, quindi un modo diverso di parlare di un libro classico come questo.
Ecco, che c'entra l'Orlando Furioso a Mantova?
L'Orlando Furioso a Mantova, come molta cultura dei tempi passati, è transitata anche per il Gonzaga, quindi c'è un abbinamento di questo tipo, ma in realtà è perché ci interessava questo grande libro, molto spesso tralasciato, non dico dimenticato, ma abbastanza
citato ma non letto come tanti, ahimè.
Marginale. Allora abbiamo voluto proprio riproporlo con una festa, e quindi non nella sua, come dire, interezza, nel fatto di solo letture di tipo accademico, scolastico, ma abbiamo chiesto agli autori che erano al festival, e devo dire che con grande spirito di collaborazione hanno accettato tutti. Moltissimi autori che sono al festival si trasferiranno nelle serate di venerdì e sabato a Palazzo Te, nelle stanze di Palazzo Te, per fare tantissime, le chiamo performance, perché in realtà è un po', come dire, ancora segreto tutto quello che succede. Nemmeno noi sappiamo esattamente cosa ognuno di loro farà. Sappiamo che ci sono letture, sappiamo che ci sarà anche chi lo tratterà in maniera molto contemporanea, anche qualche volta ironica. Ci sarà chi proporrà musica legata a questo testo, quindi è proprio una festa. È una festa alla quale chiamiamo a partecipare il pubblico, che entrerà a Palazzo Te e potrà scorrere nelle stanze di Palazzo Te, fermarsi laddove, nella stanza che gli interessa, dove c'è un autore che sta facendo qualche cosa che a lui piace. Rispetto a quello che dicevamo prima, certamente una nuova modalità che abbiamo sperimentato quest'anno. Sull'Orlando Furioso è un'assoluta novità, credo anche che rimarrà, come dire, un unicum, ecco.
Ma sì, perché poi Mantova davvero può vantare dei gioielli artistici, architettonici, soprattutto del Rinascimento, e allora questi scrigni si aprono ai libri o si riaprono ai libri. Vedo che date molto spazio ai bambini e alle storie sui bambini, è così? Come mai?
Assolutamente, da sempre noi abbiamo un'attenzione per i bambini. Il festival non ha una netta divisione tra ciò che è per gli adulti e per i bambini, ma fin dai primi anni abbiamo chiesto a moltissimi autori anche quelli non abituati a lavorare con i bambini, di sperimentare con loro, ed è sempre andata veramente bene, perché sono nate anche da parte degli autori spesso voglie di fare per i bambini, diciamo. L'altra cosa che sicuramente è nelle corde del festival è quella di raccontare le storie, e quindi quest'anno le abbiamo messe insieme, c'è anche questa riproposizione dei Grimm e anche la richiesta di riformulare una favola, ma ci sono tantissimi laboratori per i bambini di diverso genere. Ci sarà con un giovane designer già titolato, ci sarà un concerto fatto con carta e cose del genere, quindi troviamo mille modi di far operare chi già lavora con i bambini, ma anche chi non lo fa di norma, per inventare qualche cosa per loro.
Interattività massima, mi sembra di capire. E poi molta attenzione a quelle che vanno proprio sotto il nome di scritture giovani, giusto?
Assolutamente. Scritture giovani, tra l'altro, come titolo appartiene a una diciamo una iniziativa che facciamo ormai da tanti anni. Qui ospitiamo e scrivono per noi e raccontano al pubblico autori scelti dai tre festival europei, Berlino, A&Y e noi, scrittori che hanno pubblicato un'opera ma non l'hanno per esempio tradotta in altri stati, e allora è un modo per farli conoscere a tutto il mondo delle editorie europee. Loro girano per tutti i festival e noi pubblichiamo una serie di racconti loro, che ovviamente li mettono in qualche modo in luce rispetto a quello che è il panorama editoriale. Da qui in questi anni sono passati Davide Longo, Valeria Parrella, Flavio Soriga, cioè, io sto parlando degli italiani, quindi siamo molto orgogliosi che ci sia questa parte di festival che è dedicata a loro. Noi ai giovani ci teniamo molto, sia scrittori che pubblico, e volontari, come sapete il festival è tenuto da volontari, ma al di là di scritture giovani, all'interno del festival ci sono anche autori giovani.
Non era così scontata questa caratteristica, che il festival poi è fatto da volontari, eh? Mi sembra una sottolineatura doverosa ed importante. Nomi di altissimo spicco saranno presenti tra gli italiani, cito tra tutti il celebre intellettuale giornalista triestino Claudio Magris. Come si preannuncia il suo contributo quest'anno?
Come sempre sono lezioni nel senso buono, importanti. Lui riesce sempre con la parola a dare spessore a quello che dice.
E poi tra le presenze internazionali leggo Edgar Morin, che tra l'altro concluderà gli appuntamenti parlando di educazione planetaria, eh? Anche qui mi sembra che ci sarà in abbondanza materia su cui riflettere. Il titolo dell'incontro: una nuova educazione per un umanesimo planetario, e converserà con Armando Massarenti, tanto per citarne uno di incontro, ma poi so che verrà Bauman, ci sarà anche Piero Grasso che parlerà di mafia, e qui torniamo agli italiani, ha scritto dei libri sull'argomento e si confronterà anche su questi temi che sono abbastanza impegnativi ma che il festival non vuole trascurare, così come quelli economici chiaramente legati al lavoro.
Infatti stavo dicendo che la parte di è sempre stato, ma quest'anno sicuramente lo è in maniera molto evidente, una nostra necessità far parlare attraverso i libri e chi ha scritto i libri di questioni contemporanee. Devo dire che il pubblico, anche con le prenotazioni di questi giorni ma anche gli altri anni, ha sempre premiato questa nostra scelta, perché vuole capire, e lo vuole fare attraverso testimonianze dirette di quelle persone che hanno che sono, per dire, al fronte, nel senso che di ogni argomento sono quelli che lo stanno trattando, anche se noi proponiamo opinioni diverse e le persone proprio a questo tengono, andare ad ascoltare e poi si fanno una loro opinione, ma andare ad ascoltare tante testimonianze diverse.
Dove va la cultura europea, punto di domanda, il tema su cui l'interrogativo, anzi su cui si confronteranno appunto Zygmunt Bauman, Cesare Segre, Daniele Giglioli, dove va la cultura europea, Marzia?
Può essere solo una mia opinione, non la loro. Io credo che se ritorniamo coi piedi per terra e anche alla nostra storia, noi abbiamo molto futuro.
Una battuta conclusiva, Marzia: terremoto e festival, quanto ha inciso il terremoto nell'organizzazione di questo appuntamento stavolta?
Ha sicuramente inciso, perché ci siamo trovati con il terremoto nel momento in cui stavamo definendo i luoghi del festival e alcune modalità del festival, e quindi a quel punto abbiamo dovuto fare della necessità quello che facciamo sempre, cioè la sperimentazione. Abbiamo cambiato alcune piazze, alcuni luoghi, ma devo dire che l'abbiamo presa nel senso che anche così abbastanza ben definito dalla copertina del nostro programma, cioè nel senso della ricostruzione immediata, diamoci da fare e ci riusciremo. La cultura in questo senso dà sicuramente una mano, quindi il terremoto c'è stato, non lo possiamo negare, da noi ci sono stati dei problemi, ma certamente non come in altri posti che hanno avuto danni veramente molto importanti. Noi per tutti, anche per loro, dobbiamo dimostrare che adesso si va avanti.
Ricostruirsi a partire dai libri. Grazie a Marzia Corraini del comitato organizzatore del Festival della Letteratura di Mantova, che debutta domani fino al 9 settembre. In bocca al lupo, molti auguri, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
E parlavamo dei temi economici e del lavoro che sono presenti in maniera particolare in questa edizione a curare uno degli incontri, perché ha curato insieme a Roberto Manderoli il libro Senza lavoro, Il divano e altre storie, e Massimo Cirri, conduttore radiofonico, psicologo, scrittore. Ben trovato, buon pomeriggio, ce l'abbiamo in linea.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Ci racconti la genesi di questo volume, dal titolo già interessante?
Sì, è un processo appunto forse più interessante del titolo e del libro, che non è ancora uscito ma dovrebbe uscire prima o poi da Feltrinelli. È una storia di lavoro, una storia di lavoro in Italia. Una grande azienda di telecomunicazioni a Milano, che ha sede a Milano, a Roma e diramazioni in molte grandi città, si chiama Eutelia, è un pezzo importante nella storia dell'informatica, delle telecomunicazioni nel nostro paese. A un certo punto entra in crisi perché è governata da degli imprenditori criminali, lo dico con rispetto per i criminali, perché poi sono finiti tutti in galera o agli arresti domiciliari. Fatto sta che i lavoratori e le lavoratrici si trovano ad essere in cassa integrazione, fuori dall'azienda, senza lavoro, e quindi fanno quello che si fa, aiutati dal sindacato. Occupano la fabbrica, quella di Pregnana Milanese, appena fuori Milano, e fanno quello che va fatto. E poi, durante un'assemblea, una delle tante che seguono l'occupazione, viene fuori un discorso importante, viene fuori che molti lavoratori, molte lavoratrici cominciano a star male, hanno gravi problemi di salute, di tristezza, di depressione, hanno dei pensieri bruttissimi, voglia di farla finita, per il motivo che conosciamo, che senza lavoro non si è, quando non si ha lavoro non si ha una parte di se stessi. Quindi viene fuori che, con l'aiuto della CGIL e della mia misera figura come collaboratore della CGIL, questa assemblea, che parla anche del proprio disagio, diventa una specie di gruppo di autoaiuto in cui si parla un po' di più del proprio disagio, pur rimanendo assemblea. E così poi succede che questo gruppo di autoaiuto rimane assemblea, ma diventa anche voglia di scrivere. E allora la CGIL di Milano fa un contratto con la scuola Holden di Torino, quella di Baricco per intenderci, e viene a Pregnana Milanese per un po' di volte Elena Varvello, una brava scrittrice, che parla di come si possono raccontare le storie, il dolore, la sofferenza, ma anche la possibilità di raccontarla, di non viverla singolarmente, di farne uno snodo collettivo, che attraversano e stringono la vita delle persone che rimangono senza lavoro. E quindi è un po' questo processo che proveremo a raccontare insieme ad alcune lavoratrici e lavoratori dell'ex Euteli a Mantova domenica mattina.
E cosa ti aspetti da questa presentazione nell'ambito del festival? Di temi che sono inquietanti, sicuramente, investono moltissime persone.
No, mi aspetto, ma se noi siamo già contenti di essere riusciti ad essere in un luogo così importante.
Ad esserci,
per riportare un pochino all'attenzione di tutti, di Mantova, il Festival di Letteratura e tante cose, anche un grande luogo di comunicazione, la possibilità di riportare al centro della comunicazione anche queste vicende vere, della sofferenza di tutti noi, dei momenti di fragilità, di cosa non si è più quando non si ha più il lavoro, che se ne possa parlare, perché questi temi a volte sfuggono un po' alla griglia dell'informazione che macina altri grani, è già un successo.
Che rapporto hai con Mantova, Massimo?
Ah, è un posto bellissimo, loro sono molto cortesi perché quasi tutti gli anni si inventano di invitarmi e io ne sono contento, perché è una delle più belle macchine di gioia mai messe in piedi negli ultimi mezzo secolo in questo paese.
Dal tuo punto di osservazione, dove sta andando la cultura italiana? Prima ci si chiedeva dove va la cultura europea, prendendo spunto da uno dei titoli degli incontri in programma a Mantova. In Italia?
Io temo che vada verso un progressivo sgranellamento, sono un po' pessimista su questo, e che se si perda ogni anno qualcosa, però si continua a esserci, insomma. Io penso che sia solo un periodo, poi in altri periodi della storia quel complesso di cose che chiamiamo cultura a un certo punto avrebbe cominciato a formarsi dopo essere stato un pochino chiuso, concluso nei monasteri, nelle abbazie. Io penso, con tutte le differenze, che Mantova insieme ad altri luoghi sia uno di queste conclusioni, di questi posti in cui ci si trova e si ripongono le basi per qualcos'altro.
Ti ringrazio molto, Massimo, di averci regalato qualche minuto del tuo tempo. Ti seguiamo con piacere, come sempre, curiosità. Grazie, buon lavoro, buona presentazione. Domenica mattina, allora, giusto?
Domenica mattina, se non mi ricordo male, alle 11 al Teatro Ariston. Grazie a voi, viva Radio Vaticana, viva la CGL.
Grazie, Massimo. Sono le 15:53. Ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e poi torneremo a parlare del festival con un occhio e un orecchio particolare alla poesia.
Sei sulla Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci sui 105 in FM per Roma e provincia e sui 585 in onda media per Roma e Lazio.
16:16, ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, ed eccoci all'omaggio poetico del Festival della Letteratura di Mantova. C'è un occhio particolare alla poesia. Dovremmo avere in linea Daniele Piccini, poeta e critico letterario, che interviene al Festival della Letteratura di Mantova con vari dibattiti, uno su Ezra Pound, uno sulla Wisława Szymborska, uno su Davide Maria Turoldo, e poi ci si chiede, domandone, è ancora possibile la poesia? Ben trovato, professor Piccini, buon pomeriggio.
Buonasera.
Allora, andiamo con ordine. Per chi non lo conoscesse, Ezra Pound è stato uno dei massimi creatori di linguaggio del Novecento, interlocutore privilegiato di Joyce, Eliot, Hemingway. Ne parlerete insieme a colui che ha curato i canti postumi, Massimo Bagigalupo, e a Corrado Bologna, che ha studiato in particolare il Pound lettore di Dante. Allora, perché, Piccini, oggi vale la pena riscoprire Ezra Pound?
Ma dunque, i motivi per riscoprire Pound sono numerosi. Prima di tutto è una sorta di autore mondo, cioè un autore che soprattutto nei cantos ha preteso di dire tutto. Tutte le culture, da quella cinese alla cultura italiana dell'epoca di Dante e di Cavalcanti e successiva del 400, fino alla storia moderna, americana ed europea. È un poeta che ha cercato di usare come lei accennava, tutti i linguaggi, è anche stato considerato, era un tema che affascinava Pasolini quando lo intervistò, il famoso momento di televisione culturale, era anche stato considerato un po' il padre di tutte le avanguardie, leggendo tanto
Piccini, chiedo scusa ma la linea è molto molto disturbata, io non so se la stiamo chiamando un fisso o un mobile, ma dobbiamo forse chiamarla ad un altro numero, così possiamo essere più tranquilli. Allora, facciamo questa operazione. Piccini.
Sì, eccoci qua.
È molto meglio, mi sembra. Allora, riprendiamo le fila. Si diceva.
No, stavamo dicendo che appunto c'è un tentativo di nominare il mondo, di usare tutte le lingue e i linguaggi possibili che Pound compie nei canto. Se questo solo... diciamo questo tentativo, poi bisognerà verificare fino a che punto riuscito, sarebbe tale da rendere, come dire, sensata l'operazione di rileggere Pound, magari di ripresentarlo ai ragazzi, a chi non lo ha conosciuto, a chi non lo ha letto. Poi i motivi di curiosità per Pound sono tantissimi, come si sa aderì negli anni 30 al fascismo e questo gli costò molto caro, gli costò poi una accusa di tradimento per i discorsi che aveva fatto alla radio italiana contro gli Stati Uniti, gli costò la reclusione, il manicomio criminale, un personaggio che ha avuto una vita travagliata e a suo modo avventurosa, forse mai come la sua fame di lingua, di linguaggi e di poesia però.
David Maria Turoldo, forse più conosciuto, questa trascinante figura di predicatore in favore degli ultimi e della pace, animatore di alcune delle esperienze più innovative e contrastate anche, dobbiamo dirlo, all'interno del mondo cattolico. Pensiamo al centro culturale Corsia dei Servi a Milano, al villaggio di Nomadelfia a Fossoli per gli orfani di guerra, oppure al centro di studi ecumenici Giovanni XXIII, ha scritto numerose raccolte di poesia e voi lo ricorderete insieme a Gian Andrea Piccioli, uno dei primi editori delle sue poesie, e al teologo padre Hermes Ronchi, che tra l'altro abbiamo anche spesso come nostro interlocutore. Allora, qual è la potenza della poesia di Turoldo che la fa davvero essere lingua universale?
Turoldo esprime nella sua poesia un sentimento drammatico, questo mi sembra il nucleo centrale della sua ricerca, un sentimento drammatico che riguarda prima di tutto il suo dialogo con Dio e persino la sua condizione di sacerdote, ed è per questo che qualunque lettore, anche non credente in partenza, può identificarsi nella parola di Turoldo, perché essa non dà Dio per scontato, ma come dire, cerca di conquistare il dialogo con un Dio che misticamente appare a Turoldo sempre troppo lontano, assente, silenzioso. C'è questa sorta di lotta continua con l'angelo perché un brandello della verità divina si riveli. E possiamo dire che questa lotta e questo senso drammatico percorra tutta la poesia di Turoldo, forse in parte sciogliendosi in un'opera che sigilla la sua storia poetica, che sono i Canti Ultimi.
Qual è l'originalità di questi Canti Ultimi?
Ma io credo che l'originalità di questi canti consista in realtà nella ripresa e riattualizzazione di una delle possibilità della lingua della tradizione, in quel caso quella del linguaggio mistico, è il rifacimento di una tradizione di poesia mistica, per cui questo corpo a corpo con Dio che ha animato tutta la poesia di Turoldo arriva al suo massimo di incandescenza e, se non proprio realizza, almeno lascia preavvertire un possibile scioglimento, un possibile abbraccio finale.
Davvero mi sembra che in Turoldo la parola incarnata, no, sia una cifra distintiva, d'accordo?
Certo, certo, e tra l'altro c'era poi, come lei ricordava, questa sua grande attenzione all'uomo, questo suo grido relativo alla ingiustizia, al dolore, al male diffuso nel mondo, che è un altro dei grandi temi che punteggiano la sua produzione poetica.
Passiamo a Wisława Szymborska, che è morta all'età di 88 anni, all'inizio dello scorso febbraio, dopo una lunga malattia, polacca. Ha ricevuto il premio Nobel nel 96, è ricordata soprattutto per la riservatezza del suo carattere e per l'ironia della sua personalità, che sapeva anche, con cui sapeva contagiare anche le giovani generazioni, direi. E ironia anche molto presente nelle sue produzioni. Ha scritto molto, è diventata una celebrità internazionale. Ecco, intanto vorrei chiederle come la ricorderete. So che avete affidato anche ad una bravissima attrice italiana, Alicia Maglietta, l'interpretazione di alcuni suoi testi, vero?
Esatto, cioè prima di tutto, come in questa serie di incontri sui grandi poeti del Novecento, il tentativo di raccontare e inseguire l'esistenza del poeta, e poi attraverso ad esempio un testimone, poi c'è una voce che in qualche modo ce lo renda vivo e presente, può essere quella di un critico, come in questo caso quella di un'attrice, Licia Maglietta, che fa un recital delle poesie della Szymborska e poi interviene in questo incontro. Ed è interessante perché ho come l'impressione che si sia creata una sorta di complicità femminile tra la attrice e la poetessa recitata, e quindi sarà interessante scoprire i motivi della predilezione della Maglietta per la Szymborska, la quale, come lei diceva, è stata forse uno dei pochissimi poeti al mondo a cui si è arriso un vero successo di pubblico. Lei ricorderà che addirittura in Italia, subito dopo la sua morte, a seguito di un intervento televisivo, addirittura la raccolta delle sue poesie complete è stata in cima alle classifiche di vendita. Questo ci dice qualche cosa. Evidentemente c'è un quid di originalità, di levità, di leggerezza leggiante, che rende la parola di questa poetessa risonante agli orecchi di tanti.
Io raramente mi sono ritrovata una poderosa raccolta di poesie posizionata accanto al registratore di cassa di una nota libreria. E questo invece accadeva subito dopo la scomparsa della poetessa polacca, ma anche mesi, ecco, dopo. Insomma, è sintomatico di qualcosa che probabilmente sta cambiando anche nel gusto, come dicevo, delle giovani generazioni. Perché una poetessa come la Szymborska riusciva ad attrarre così tanto anche i giovani?
Prima di tutto sarebbe bello se, come lei lascia intendere, questo successo facesse presagire una diffusione maggiore della poesia in Italia.
Certo.
Purtroppo, lo dico non solo da poeta, da scrittore, da cultore della poesia, da lettore della poesia, purtroppo i numeri delle tirature di libri di poesia italiani sono tirature molto basse. La Szymborska probabilmente ha fatto eccezione, cioè è una di quelle autrici, come in Italia può essere stato per Alda Merini, come in parte è per Vivian Lamarck, le quali riescono miracolosamente, e poi cercheremo, se vuole, di capire come e perché, a raggiungere un pubblico che di solito è totalmente disattento alla poesia. Cioè è evidente che lei è andata a raggiungere quello che è il pubblico che di solito non legge poesia.
Ecco, perché allora? Cerchiamo di comprenderlo subito.
Io le faccio una proposta, cioè se vuole le dico una parola e poi leggerei un testo della Szymborska.
Ma molto volentieri.
Di tempo, perché forse è la cosa più semplice, perché in realtà noi parliamo di poesia come un genere letterario onnicomprensivo, ma ogni poeta fa a sé, ha una storia a sé. Qual è stata la capacità della Szymborska matura con le sue raccolte fino a quelle ultime degli anni 2000? È stata quella di schivare continuamente la retorica e di usare tutti gli antidoti possibili della modernità al tono eroico, epico, risaputo della poesia. Quindi ha messo tutta una serie di strumenti di controcanto, una sordina alla sua lingua, in maniera che in realtà riesce a toccare temi filosofici, di meraviglia del creato, ma attraverso una lingua e soprattutto una serie di aneddoti tratti dalla vita quotidiana. Per cui riesce nella impresa, tutt'altro che facile, di dire cose grandi e ambiziose in modo apparentemente semplicissimo e accattivante, e direi delizioso, se vuole.
Del resto non è questo il compito primario della poesia, non stare troppo in cielo, ma non stare neanche così brutalmente a terra, insomma.
Beh, insomma, lei qui mi invita al mio maestro, che era Mario Luzzi, che intitolò una grande raccolta degli anni 90, Viaggio terrestre e celeste, di Simone Martini. La poesia deve avere questa ambizione di conoscenza, anche universale, ma senza dimenticarsi, lui diceva, il caldo della vita, la veridicità dell'esperienza, e la grande poesia ci riesce. Del resto noi veniamo da una tradizione in cui c'è Petrarca, ma c'è il grande archetipo della commedia di Dante, che popola l'aldilà di voci storiche, talvolta persino plebee, talvolta piene di materiali verbali, come dire, corporei, irrispettosi. Nella poesia ci può davvero essere tutto. La Scimbosca modernamente è riuscita in questa impresa, usando quell'ingrediente fondamentale a cui lei accennava, che è quello dell'ironia, del non prendersi, almeno apparentemente, troppo sul serio, e spalancare così le porte dell'uditore, sguarnire le sue difese, i suoi pregiudizi verso la poesia.
Direi una lezione di vita prima ancora che una lezione di mestiere, se
perché
vogliamo
no?
parlare in questi termini. Si diceva dei numeri della poesia. Io voglio essere convinta che ci siano forse anche più lettori e scrittori di quanti non vengano effettivamente registrati e intercettati dalle statistiche. E in ogni caso è probabile che si legga effettivamente più poesia all'estero rispetto all'Italia. Se sì, perché?
L'impressione è che la situazione muti da paese a paese. Per esempio in paesi dell'est europeo ho l'impressione che ci sia un maggior radicamento della parola poetica. La Scimbosca, anche prima di vincere il Nobel per la letteratura, no? Che è stato l'evento che poi l'ha consacrata a livello internazionale nel 96, anche prima era molto nota e molto letta nel suo paese, in Polonia. Quindi ci sono, direi, dei paesi, delle isole in cui si legge poesia. Ad esempio, mi dice il mio amico editore Nicola Crocetti, cultore di poesia greca, che ad esempio Giannis Rizzos era noto come una sorta di star nella sua madrepatria, in Grecia.
Forse agevolano questo anche regimi politici non democratici?
Forse anche condizioni di non avanzatissimo sviluppo del mercato per una certa fase, per cui la parola di un poeta è una roccia a cui appigliarsi, a cui fare riferimento. Questo in Italia è stato vero fino ad un certo momento, poi c'è stata una profonda disaffezione, ed è su questo tema che noi abbiamo cercato di incardinare la riflessione che faremo a Mantova su «È ancora possibile la poesia?».
Oh, punto di domanda. È questo l'interrogativo centrale che vi porrete a chiusura del festival
il 9 settembre
nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, prendendo a prestito quello che fu l'interrogativo già di Montale, nel suo celebre discorso intitolato proprio in questo modo, pronunciato nel 75, proprio all'atto di ricevere il Nobel. Allora, è ancora possibile? Ci dica di sì.
Io in realtà, naturalmente, dal mio punto di vista la poesia è possibile, ma l'incontro è stato immaginato proprio in forma dialogica, e quindi io vorrei, da questi due ospiti molto singolari che parleranno con me di questo tema, cioè la linguista Maria Luisa Altieri Biagi e poi il filologo e metricista Pietro Beltrami, vorrei che da loro emergesse una qualche parola. Non a caso sono non studiosi di letteratura, di poesia contemporanea, ma conoscitori del sistema linguistico, del sistema metrico-retorico, di tutto il corso di una tradizione. Perché io vorrei chiedere loro, al di là dei numeri, dell'audience della poesia, dei conti della serva, a cui abbiamo un po' accennato, vorrei chiedere, ma la poesia dall'interno dell'espressività della lingua è ancora possibile? Io mi auguro che loro ci portino delle ragioni ulteriori per credere nella poesia, però sarà divertente anche per me scoprirlo.
Allora, dobbiamo chiudere qui, credo non ci sia il tempo per leggere purtroppo
la poesia,
a meno che non sia lunga 30 secondi.
Va bene, allora guardi.
La vogliamo comprimere oppure?
La comprimiamo, le leggo le ultime due strofe.
Ci dica il titolo, così
la
poi
cipolla.
Ce l'andiamo a cercare. Oh. Bene, attente le nostre cuoche. Prego.
Coerente è la cipolla, riuscita è la cipolla, nell'una ecco sta l'altra, nella maggiore la minore, nella seguente la successiva, cioè la terza e la quarta, una centripeta fuga, un eco in coro composta. La cipolla, d'accordo, il più bel ventre del mondo, a propria lode di aureole da sé si avvolge in tondo, in noi grasso, nervi, vene, muchi e secrezione, e a noi resta negata l'idiozia della perfezione.
La concretezza e, se vogliamo, la volgarità del quotidiano casalingo che assurge,
esatto,
a poesia. Grazie a Daniele Piccini per questo regalo, poeta e critico letterario. Festival della letteratura di Mantova dal 5 al 9 settembre. A risentirci, buon lavoro.
A presto, grazie, arrivederci.
Mi congedo da voi, il nostro sito www.radiovaticana.va. Grazie a Roberto Fortunato alla parte tecnica, Elena Colson in regia, ad Antonella Palermo. Buon pomeriggio.